Allora, concludo il punto di ieri che avevo lasciato come sospeso, nel senso che, secondo me, un punto particolarmente prezioso di cui tener conto nella nostra vita, sia anche per imparare a conoscere dove si trova il nostro cuore, che non è in quello che noi sentiamo o in quello che noi spesso desideriamo. La prospettiva la potrei delineare così: come riconoscere la provvidenza di Dio nelle afflizioni della vita, mettersi dentro tutto, nel senso che sono le difficoltà della vita, le fatiche che dobbiamo fare, le offese o le ingiustizie ricevute, tipo le malattie, mettete tutto quello che per noi suona come afflizione della vita. E in particolare, un aspetto ancora particolare di questo è come imparare a reagire al male. Perché non ci succeda che, perdendo l'occasione del frutto quando si è afflitti, si perde anche il frutto di tutte le altre opere. Perché in realtà avviene questo. Quindi è particolarmente importante riuscire ad accompagnare il nostro cuore in questa esperienza. Per me l'espressione patristica, no, che meglio raccoglie come prospettiva questa esperienza è un'espressione che ho trovato in Massimo il Confessore. Qualche volta, quando avete tempo da perdere, provate a leggere, no, perché comunque le centurie sulla carità di Massimo il Confessore. Allora, per molti aspetti bisognerebbe come conoscere un certo modo di ragionare, una certa filosofia di questo padre. Però, al di là, quindi, se uno non capisce la cosa, lasci pure perdere, vada avanti. Si trovano dei pensi, sì, non interessa capire tutto. Quando vedete che non, lasciate perdere. Ma ci sono dei pensieri che non hanno bisogno né di alcuna preparazione, né di alcuna conoscenza. Se anche voi avete mai sentito parlare di Massimo il Confessore, aprite, leggete, trovate qualche pensiero che è potente. Uno di questi. Aspetta che non ci vedo io nelle note. Alla centuria quarta, il numero 17, chi vuole. Allora, l'espressione, piuttosto sintetica è questa: scopo della provvidenza divina è unire, mediante la retta fede e la carità spirituale, quelli che sono stati variamente divisi dal male. Pensate, due che si arrabbiano, o uno che riceve l'offesa e come l'altro reagisce, no? Se, e questo è sempre il tentativo di dare il fondamento riferito a Gesù, perché ogni cosa è buona se può essere fondata nell'esperienza dell'umanità di Gesù, se no non può essere buona. Allora, se appunto per questo ha patito il Salvatore, e qui si cita quel passo di Giovanni 11,52, allora l'espressione di Massimo è: per ricondurre all'unità i dispersi figli di Dio. E voi sapete che questa espressione, nel contesto di Giovanni, è da leggere, in un contesto per cui le espressioni suonano come ironiche. Allora, hanno deciso di arrestare e mettere a morte Gesù. E interviene Caifa, il sommo sacerdote, dicendo: voi non capite un tubo. È meglio che muoia uno piuttosto che tutta la nazione, no? Ed è detto con, con disprezzo. Non è detto in chiave come dire, buona. Però l'Evangelista, che riporta questa frase, no, del sommo sacerdote, gli attribuisce valore profetico proprio perché è sommo sacerdote e interpreta. E poi vi dico un altro particolare, e interpreta. Lui l'ha proferito per disprezzo, ma ha detto dal punto di vista di Dio una grande verità. E commenta, non solo è buono che muoia uno per salvare la nazione, ma che muoia uno per salvare tutti, non solo la nazione. E allora si dice, è per riunire, lui muore per riunire i figli di Dio dispersi. L'altra ragione per cui il figlio di Dio è stato inviato è quella che troviamo nel discorso con Nicodemo, quando Gesù dice il figlio è inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. Voi tenete sempre insieme queste due cose, perché non si tratta di vivere semplicemente la testimonianza dell'amore del Padre. Se il movimento che questo amore scatena non è riconducibile al fatto di riunire. E questo è quello che dicevo ieri, vivere un cuor solo, un'anima sola. Ma vivere un cuor solo, un'anima sola, noi proiettiamo come, oh com'è bello, no? Andiamo tutti d'amore d'accordo, chissà com'è bello vivere così. Non si realizza mai questo. È la tensione interiore che conta. Per cui se uno rinuncia all'amore e mi viene contro con violenza, tocca a me mantenere questo movimento di riunire i figli di Dio dispersi. O meglio, non che tocca a me farlo, tocca a me non perdere questa tensione. E poi ci dirò un'altra cosa. Continua il pensiero. Chi dunque, guardate che forte, chi dunque non tollera i fastidi, né sopporta le avversità, né resiste alle afflizioni, cammina fuori della divina carità e dello scopo della provvidenza. È un'espressione, sono espressioni molto forti che noi mandiamo giù a metà, ma giù giù non va. Mangiamo e poi sputiamo. Cioè noi non siamo mai benevolmente disposti a cogliere il mistero di Dio che è implicato quando c'è un'afflizione. Per noi è, noi immaginiamo sempre, no, che il mistero di Dio è legato al fatto che ci accoglie, ci vuole bene, ci tiene nella bambagia, tanto per dirlo con una espressione, no? Cioè noi proiettiamo così, ma proiettiamo in modo, come dire, come sia rispondendo ai nostri bisogni, ma sia nascondendo le nostre paure. La vita non è un idillio. Allora, siccome noi abbiamo paura, non sappiamo, al fondo non sappiamo neanche come affrontarlo, allora è come se immaginiamo, vorremmo che no, ma proprio questo immaginare vorremmo che è quello che ci impedisce di cogliere la grazia che viene dal Signore. E quindi se noi non cogliamo la grazia, come faremo ad attraversare le afflizioni? E difatti, quando proiettiamo diciamo le nostre o i nostri bisogni o queste nostre immagini idilliche della vita, noi viviamo male, perché la vita non conferma questo. Allora, tenete conto di questo primo dato. Di fronte al male, ognuno può conoscere il suo livello spirituale. Questo è un buon modo di giudicare se stessi, ma secondo Dio, non per condannarsi, ma per esprimere la verità del proprio cuore. E voi sapete che dove c'è verità, c'è Dio. Dove non c'è verità, anche fosse appunto una proiezione, come dire, idilliaca della vita, non essendoci Dio, il nostro cuore non gusta. Di fronte al male, noi riconosciamo la profonda dinamica interiore che ci muove. Se no, quando ognuno di sé dice io sono così e pensa solo a quello che lui desidera, è molto, molto, molto pericoloso. Perché basta una circostanza, non dico chissà chi, chissà che cosa, ma una circostanza di afflizione, non tanto quanto come contenuto, quanto riguardante alcune corde. Perché noi saremmo anche capaci di sopportare delle afflizioni grandissime. Basta che non tocchino certe corde. Se però deve, come dire, tocca certe corde, noi saltiamo anche per una cretinata. Allora, voi, che vi avevo già detto tempo fa, avete mai provato a leggere i racconti dei Cassidim? Vuoi comprare, chi è che è incaricato della biblioteca? E tu? Chi? E tu? Comprare. Ricorda? Poi te lo chiedo. Allora, sono racconti in parte inventati, no? In parte descrittivi, no? Poi romanzati, ma di esperienze di vita di queste grandi figure dell'ebraismo del 700 e dell'800, no? Il fondatore di questo movimento si chiama Baal Shem Tov, si chiama l'uomo dal nome buono, e ha dei pensieri ma veramente potenti. Leggere è perfino gustoso, perché non è che richiede, però voi noterete che ogni volta quando si legge un raccontino, un po' come i detti dei padri, no? Quando si legge il raccontino, la finale o l'insegnamento che c'è è bouleversante, come dice, cioè rivoluziona il nostro modo di sentire. E noi spesso abbiamo bisogno di questo, non di fare, come dire, non so, di andare a trovare chissà quale forza di volontà per mettere in pratica la virtù. Ma va, se fate così, vi stancate e senza produrre niente. Il cuore ha molte energie e le rivela se la prospettiva è quella adatta, è quella giusta, che lo riguarda. Se la prospettiva non, come dire, non scatta, voi le energie non le potete tirare fuori. Allora, è caratteristico vedere alcune espressioni che poi, come dire, si ritrovano in tutta anche la nostra tradizione, no? Cioè proprio a proposito di questa esperienza, come noi reagiamo al male, in particolare come noi reagiamo al male che ci fa il fratello. E io vi dico solo l'inizio e la fine di questo insegnamento del Baal Shem Tov. Allora, ognuno, cioè in questo modo vuol dire come noi reagiamo al male, no? Ognuno può conoscere se stesso e il suo livello spirituale. Se giudica ogni uomo con occhio favorevole per trovarlo buono e virtuoso, si trova nello stato di santità. E gli ebrei hanno sempre un modo immaginifico di, come dire, di illustrare una verità. E dico, si trova nella sala dell'innocenza, dove gli uomini sono sempre considerati sotto l'angolatura favorevole. Se invece vede ogni uomo malvagio, lui si trova nella sala della colpevolezza, dove si fa di tutto per giudicare un uomo dal punto di vista sfavorevole a lui. E lui deduce questo: non giudicare il tuo compagno finché non arrivi alla sua situazione. E, potreste rendere così. Quando voi vedete una sorella che fa, non so, tipo, risponde male, oppure si arrabbia per una cosa che doveva fare e poi dopo gliel'ha fatta un'altra, no? Voi vedete questo e tendete a giudicarlo secondo quello che sentite voi in cuore. Per dire, nella stessa situazione è probabile che voi reagite diverso. E allora quando lo giudicate, la condannate senza conoscere la sua debolezza. Allora, per poter giudicare, tu devi conoscere quello, come dire, detto in una parola, devi conoscere la sua situazione interiore, che per noi però è misteriosa. Nessuno può mettersi nei panni di un altro. Nessuno. Allora, il problema è questo. Se io non posso giudicare, non alludite adesso al comandamento di non giudicare, ma proprio, come dire, uno che vuol fare il bene, no? E dice, io non devo giudicare, ma automaticamente io noto migliaia di giudizi che faccio. Allora, la domanda vera è, perché il Signore ti concede di vedere il male del fratello? Potreste rispondere? Quindi non giudicatevi male del fatto che giudicate male. Lasciate perdere. Però fatevi la domanda. Perché il Signore ha permesso che io giudichi male? Che sarebbe meglio dire. Perché il Signore ha permesso di vedere il male nel mio fratello? Sono due le ragioni. E se noi imparassimo a tener conto di queste due ragioni, noi ogni giudizio che facciamo è un trampolino per la santità. Se non teniamo conto di queste ragioni, è una botola per l'inferno. Allora, le due ragioni sono queste. Primo, ed è un'osservazione di profonda solidarietà umana. Vi faccio un esempio così. Quando voi siete molto allegre, ma proprio, non so, tutto funziona bene, avete vinto, da noi si diceva, hai vinto a tutto calcio, che adesso non si può neanche più dire perché mi sembra che le cose sono un po' diverse. No? Comunque, hai vinto alla lotteria, no? Insomma, per dire, no? Voi di molte cose, non so, tipo che uno vi manca di riguardo, che l'altro dice, ma non ve ne frega niente. Se però voi siete già lì, perdonate, con una punta sotto, che già, no? Siete già intristiti, già afflitti, appena uno dice mezza parola contro di voi, allora ricordatevi questa legge, è una legge umana di solidarietà. Se voi potete vedere un certo male in un'altra persona, vuol dire che la radice di questo male vi appartiene. Perché se voi non aveste la radice di questo male nel vostro cuore, neanche vi accorgereste. Allora, perché il Signore concede che io veda il male dell'altro? Perché tenendo conto di questa legge di solidarietà, io mi renda conto che quello che accuso nell'altro, io ne ho la radice. È l'unico modo per me di vedere questa radice che porto. E il Signore concede perché io mi possa pentire e chiedere perdono a Lui. Questo è il modo migliore per non solo attraversare il male che noi sentiamo, vediamo nel nostro cuore, ma è l'unico modo per far sì che ogni volta che voi vedete il male, il vostro cuore si apra alla misericordia di Dio. E questa è una legge generale. Noi non siamo molto disposti ad applicarla, Perché in genere noi siamo così falsi che quando vediamo, non so, tipo una cosa cattiva, noi immaginiamo che la possiamo vedere perché noi siamo innocenti. Invece è esattamente, e questo a livello proprio di esperienza umana, se voi siete spassionati nel modo di giudicare, questo lo vedete. Non so, se io vedo, non so, tipo, può essere, non so, un atto di invidia, no? È perché la radice dell'invidia mi appartiene. Se io vedo un atto di gelosia, è perché mi appartiene. Se no uno non lo vede neanche. Questo fatto, che, ripeto, appartiene a un'esperienza umana, ma noi siamo spesso così menzogneri che è come se rifiutassimo questo, ed è una forma di autodifesa, ma un'autodifesa imbecille, perché questo modo di difenderci non so io, è come difendersi dal sole andando in cantina e stando sempre al buio. Basterebbe mettere un cappello, un paio di occhiali e sei difeso dal sole. Invece no, siamo in cantina, all'umido, per difendersi dal sole, e così ci mettiamo tutte le malattie. Ma avviene così nella... Quindi questo è la prima ragione. Poi ce n'è una seconda. E sarebbe l'aspetto positivo della medaglia, no? Quello positivo è, se io vedo il male nel mio fratello, è perché possa imparare ad amarlo nella sua concretezza, nella sua realtà. Allora ricordate questo. Come Dio vede il male? Quando io mi metto davanti al Signore e dico: Signore, pietà di me, perché riconosco un male che ho, allora, se il Signore mi accoglie nel suo perdono, è perché legge il male che faccio come un bisogno del cuore che va soddisfatto, che va compiuto. Noi invece il male lo leggiamo come un impedimento, come una, non so, come un qualche cosa che non ci permette di. Allora, l'occhio, quando dicevo ieri lo sguardo luminoso, no? Il nostro occhio, l'occhio del nostro cuore, non è puro fin tanto che non impara a leggere il male dell'altro come l'espressione di un bisogno che va compiuto. E dietro il male che noi facciamo c'è sempre una specie di, come dire, come se fosse un anelito, una richiesta, no, che viene fatto, è come dire: tu voglimi bene esattamente come sono, se no io non potrò cambiare. Quello che vale per noi nei confronti di Dio, ve lo posso fare con l'esempio della adultera, no? Allora, quando il Signore si china e scrive per terra, in realtà è come se fa dei segni sulla polvere, no? Allora, i mali riconosciuti senza giustificazione sono tutti segnati sulla polvere. Basta far così e non ci sono più. I mali che non sono riconosciuti, anche se detti, quindi con le mille giustificazioni, anche se detti, restano in cuore, non vengono cancellati. Ne portiamo il peso. Allora, quello che avviene per noi nei confronti di Dio avviene anche nei confronti dei fratelli. Allora, quando io vedo il male, quindi è come se lo riporto a verità, allora devo saperlo leggere in questo modo. Se non lo leggo in questo modo e ne faccio un motivo di distanza, un motivo di impedimento, io non ho l'occhio pulito. È inutile dire: ma questa cosa è proprio vero, l'ho vista, è così. Noi non siamo nella situazione di conoscere quello che muove in verità il cuore dell'altro, non per l'azione, ma per la responsabilità che ha. Non so, se io sono iroso, una volta che riesco a sorridere quando Cioè per me è un grande gesto. Per chi è pacifico non comporta niente. Allora, questa situazione interiore ognuno non la conosce rispetto agli altri. È quello che dicevo prima, no? Allora, il fatto di io vedo il male, quindi ho la radice anch'io e chiedo perdono, vedo il male e quindi posso vedere il bisogno del fratello e sono invitato ad amarlo esattamente nella sua concretezza, e sono le due ragioni per cui il Signore concede a noi di vedere il male, cioè di fare giudizi. Che siano buoni o cattivi non interessa più. I giudizi che facciamo. La ragione, diciamo quella nascosta, io la spiegherei così. Se io ho riconosciuto che se vedo il male anch'io ne ho la radice, costringe me a dichiararmi peccatore. Se io mi dichiaro peccatore, non posso più rivendicare qualcosa verso il mio fratello. Allora, l'unica possibilità che ho, ed è una bella espressione, si trova in Isacco Siro, dice: l'unica possibilità che ho è usare compassione per fare uguaglianza. Come dire, quando l'altro fa il male, in qualche modo si calpesta, oltre che calpestare me. Io che vedo il male e sono chiamato a rispondere come Dio a quel bisogno, praticamente io, accogliendo il male senza accusare, io uso compassione e faccio uguaglianza di nuovo tra noi due davanti a Dio. Non è necessario che l'altro lo riconosca, basta che io possa accogliere il male senza fare il male a mia volta. Questo fare uguaglianza è esattamente la, come dire, è quello che segnala il nostro cuore pulito nel perseguire lo scopo della provvidenza di Dio, che abbiamo detto prima. Ah, vedi, è proprio questo. Sono andato a controllare, c'è un passo dei proverbi, però voi sapete che i proverbi, a secondo delle traduzioni, suonano in un certo modo, no? E non corrisponde più. Ma questo testo l'ho trovato, così tradotto, in una serie di, si chiamano le lezioni di un contemplativo, che è la, come dire, la spiegazione di un testo di Evagrio Pontico, che è uno dei padri in qualche modo che ha teorizzato quelli che sono i passaggi, no, della vita spirituale, e poi tutti pescano da lui, anche se lui non è santo, ma tutti, è come Origene, tutti si rifanno a lui, no? Tutti dipendono da lui, ma lo devono condannare perché sembra che no. Allora, chi ha lo sguardo dolce, e dolce intendete sempre puro, pulito, no? Chi ha lo sguardo dolce riceverà grazia, perché è l'anima che benedice che sarà ingrassata. Però se si cerca questo passo di proverbio, tradotto così, non si trova. Sono andato a controllare, ma non si trova. Però nei testi antichi, adesso io non ho la possibilità di guardare, non so, il testo greco e i vari codici, ma da qualche parte si troverà di sicuro. Comunque l'idea è chiara, è l'anima che benedice che sarà ingrassata. O la verità di questa espressione è l'anima che benedice quando è afflitta da un altro. Allora sarà ingrassata, a tal punto che può, anche l'altro può mangiare di questo. E si ristabilisce l'uguaglianza. Cioè, di nuovo, si vive in questo i figli di Dio riuniti. Noi non ci rendiamo conto della implicazione del mistero di Dio nei nostri giudizi verso i fratelli. Non ci rendiamo conto. Noi non riusciremo a togliere i giudizi. Non sforzatevi neanche. Non sforzatevi neanche. Ma noi possiamo sfruttare in modo spirituale i giudizi che facciamo, soprattutto quelli di fronte al male che ci viene contro da parte di un fratello o di una sorella. Cioè noi dobbiamo imparare ad attivare il movimento spirituale proprio in quella circostanza. Se voi immaginate di diventare prima senza peccato, in modo da non vedere il male, potete campare 1.000.000 d'anni. Ecco, questa cosa è così significativa nella vita che, come dire, ingloba anche l'altra per la quale noi anche lì non siamo mai in pace. Perché io ho 2 qualità e l'altra 10? Perché io non riesco e l'altra 10 così bene? Detto in termini nobili, la suddivisione dei carismi non sembra egualitaria. Più o meno. In modo più nobile. Allora, è che davanti a Dio non vale minimamente la differenza dei carismi o l'importanza delle cose. Che voi andiate a predicare o a fare testimonianza in una cattedrale o andate a zappare l'orto perché avete ricevuto l'obbedienza di zappare l'orto, davanti a Dio è esattamente la stessa cosa, perché ciò che è in gioco è soltanto questo movimento come dire, no? Di favorire in ogni maniera questo, sarebbe a livello dei fratelli, questa riconciliazione e nei confronti di Dio la sua grazia a noi peccatori che condividiamo la sua misericordia. Non interessa altro. Sarebbe tutto è banale e tutto è importante. Ma bisogna credersi, però, eh? La preoccupazione principale, e questo penso che sia una cosa che è adatta al nostro stile di vita, no? Una vita religiosa, in particolare la vita da convento, no? La preoccupazione principale non deve mai consistere nel fare cose grandi. Anche nel piccolo ci sono cose più importanti e meno importanti. Ecco, non conta mai definirsi in rapporto a questo. Quello che conta è di mantenerci o di diventare spiritualmente percettivi di quel movimento di accogliere la grazia. No? Ora, la circostanza che permette a noi in modo più efficace, in modo più diretto e in modo più potente di poter favorire questo è la nostra situazione, la situazione che si viene a verificare quando noi incontriamo il male da parte del fratello. Allora ricordatevi quelle 2 ragioni per le quali il Signore vi concede di vedere il male. Quindi, in fondo, no? Anche qui, non è che si tratta di fare leva su chissà quale risorsa per poter non sentire più, non so, tipo un giudizio cattivo, il male verso l'altro, una reazione cattiva. Non fate questi sforzi che non serve a niente. E invece aprire questa reazione, anche questi desideri o comunque moti, no? Cattivi che noi registriamo, aprirli a questa prospettiva. E allora, ogni volta che giudicate un altro, ricordate con la coda dell'occhio di guardare in fondo al vostro cuore, perché la cosa è condivisa. E il secondo, che quando vi riferirete a quel fratello o a quella sorella, saprete in che modo potete amarla. Perché se non conoscete niente di lei, non amate nessuno, amate solo l'immagine che avete in testa. Queste due cose sono veramente determinanti per restare spiritualmente percettivi. Questo è, credo che sia alla base. Lo strumento che ci può favorire in questo, evidentemente, è ascoltare, accogliere, venerare la parola di Dio. Allora, così, qualche piccolo suggerimento anche a questo proposito, no? Penso, no, che anche voi vi siete chieste molte volte, ma perché io ascolto tante parole di vita, ma la vita non scatta, ma resta sempre uguale, più o meno. È un po' più, meno qualche volta sicuramente. Allora, anche qui, molti nostri, diciamo, tentativi di realizzare i desideri belli che abbiamo sul, mi piacerebbe ascoltare, no? In senso proprio buono, bello, profondo, no? Come dice Gesù, no? Se ascoltate la mia parola, allora rimanete con me, sarete davvero liberi, eccetera, eccetera. Quello di stamattina, no? Ecco, a volte non è la nostra, non so, neghitosità, la nostra indolenza, la nostra pigrizia, oppure me ne sbatte l'anima, ci sono dei pericoli, non me ne frega niente, no? Ma c'è proprio ci sono proprio come degli atteggiamenti di fondo che ci impediscono. Allora, è una cosa buona vedere come la nostra grande tradizione, quindi praticamente i santi, hanno vissuto questo ascolto della parola. E allora, la prima cosa che noi dal punto di vista culturale non siamo per nulla predisposti a renderci conto è che la parola di Dio ascoltata non ha primariamente un messaggio da comunicare, ma ha una potenza da assimilare. Questo è ciò che si dice nella tradizione, questo fin dalla tradizione ebraica. Ora, anche in una dimensione di rapporto umano, no? La parola non è soltanto un mezzo di comunicazione, perché questo è come dire: ho bisogno di questo, e tu me lo dai. Ma questo non implica che io sono in comunione con te. Quando invece noi parliamo di una parola ascoltata, una parola che deve alimentare il cuore, vuol dire che io mi trovo dentro un rapporto. Questo rapporto può essere più o meno intenso, più o meno veritiero, più o meno fecondo, eccetera, però dentro un rapporto. Allora, dentro un rapporto la parola non viene comunicata alla testa, ma va direttamente al cuore. Tant'è vero che spesso la parola arriva al nostro cuore se è detto nel tono giusto. Io a volte per fare è un po' più di una battuta, ma poco di più, tu non puoi dire ti voglio bene. Cioè, il contenuto è quello. Ma se io lo dico con un tono sbagliato, non arriva, no? Oppure, quando si legge, la parola cretino è sempre cretino. Però, se io dico, ma dai, non fare il cretino. Non fare il cretino. È sempre la parola cretino. Ma tutti capiamo la differenza. A volte una parolaccia, detta in certi contesti, è dolce. Invece, una parolina bella, bella curata, ma detto in un certo modo, è offensiva. Allora vuol dire che quando ascoltate la parola, prima di recepire il contenuto della parola, dovete imparare a cogliere che la parola è pronunciata da una voce. La voce è quella che esprime il tono, no? La voce è collegata direttamente al cuore dell'altro. Noi questo non siamo abituati a percepirlo. Quante volte al telefono? Volevo sentire la sua voce. Voi donne capite cosa vuol dire? Gli uomini un po' meno, ma le donne capiscono subito cosa vuol dire. Dice, volevo sentire la tua voce. Non che cosa, sentire la tua voce. Oppure, quando uno è agitato, no? Chiama, uno parla del più e del meno, oh, ho sentito una voce amica. Ma non è che ha chiesto qualcosa. Allora, al di là della dimensione sentimentale, no? Che pure è vera però della vita, c'è dietro questo, quando si ascolta una parola, se voi non imparate come a udire il tono della voce che la pronuncia, voi come fate ad accogliere la portata di questa parola? In questo vi prego di andare a rileggere certi capitoli di Giovanni, per esempio quello del buon pastore, no? Quando si dice che le pecore non è che ascoltano le parole del pastore, ascoltano la voce. In questo capite la differenza. Ascoltare la voce vuol dire che tu sei benevolmente disposto a quel cuore, indipendentemente da quello che dice. Se noi facciamo la cernita questa parola e quest'altra, questa l'ascolto e questa no, in realtà non ci interessa il cuore dell'altro. Noi ci serviamo dell'altro. Ma non è questo il contesto di vita dell'ascolto della parola. Non so se sono riuscito a sottolineare la differenza, no? Allora, in pratica, no? Provate, per esempio, quando leggete la scrittura da soli, provate non a leggerla con gli occhi, ma a leggerla con gli orecchi. E i toni sono molto, molto significativi per non solo intuire il contenuto della parola, ma per farla arrivare al vostro cuore. Poi una seconda cosa. La parola, prima che una spiegazione di qualcosa, è una, diciamo così, condivisione, forse è sbagliato dire così, ma non mi viene un altro modo per ora, è una condivisione di vita, nel senso che quella parola ci comunica la santità di Dio, ma la santità di Dio come amore per noi al di sopra di tutto. Allora, quando tu ascolti una parola, non attivare la testa, cosa vuol dire, cosa non vuol dire, cosa devo fare, cosa non devo fare, ma se è percepita, pronunciata da una voce che è buona per il nostro cuore, allora disponetevi a vivere, a realizzare quello che vi viene detto, prima ancora di capirlo. È un po' quello che normalmente avviene tra la mamma e il bambino, no? Quando la mamma dice ascolta cosa ti dice tua mamma, non vuol dire capisci, vuol dire fai. E così è la parola di Dio, no? Ecco, noi, e questo culturalmente parlando, no? Non siamo disposti a percepire le cose così. Cioè noi facciamo molto riferimento alla testa, come se la testa fosse la porta d'accesso per arrivare al cuore. Guardate che è il contrario nella vita. La testa lavora solo dove il cuore le lascia lo spazio. Perché se il cuore sta chiuso, anche la testa sta chiusa, eccetto per la matematica, per la chimica, per la fisica. Ma per quanto riguarda la vita, il comprendere, non so, no, in fondo le cose che poi ci stanno a cuore, la testa si mette in moto, lavora bene nello spazio che il cuore concede. Ecco perché prima di attivare la testa occorre che il cuore sia aperto, e sta aperto se riconosce la voce e se è disposto in fiducia. Ascolta, fai. Dal punto di vista spirituale, quello che dicevo prima, no? Allora, io ho avuto un giudizio cattivo perché ho visto il male che il fratello faceva. Se voi ragionate con la testa dice, ha sbagliato, va corretto, bisogna fare così, bisogna fare così. E io ho giudicato bene. Con la testa non possiamo che decidere così. Quello che ho spiegato prima non è questo. Quindi vuol dire che non è in funzione della testa che io devo decidere, è in funzione del livello in cui mi pongo a vivere nel cuore. Però succede questo, quando io mi pongo a livello del cuore, la testa lavora meglio e io comprendo più profondamente le cose, ma non più a partire dalle mie regole, dai miei schemi, ma a partire dalla vita e dal mistero di Dio. Questo allarga a tal punto la prospettiva che non ho più bisogno di fare tanti ragionamenti. Spessissimo si colgono le cose per intuizione. Poi non fidatevi troppo. Però spesso avviene così. Allora, questo secondo aspetto, no? Allora, primo è ascoltare la voce, prima della parola. Secondo è ascoltarla in fiducia in modo da realizzarla. L'intelligenza viene dopo ed è corroborata sia per la fiducia che voi avete dato e sia per l'esperienza che avete fatto. Allora, l'intelligenza che ne scaturisce diventa un'intelligenza concreta e del vostro cuore e della vita e del mistero di Dio. Questa concretezza è necessaria al cuore. Se non c'è questa concretezza, ogni conoscenza è intellettualistica. È, come dire, come sopra nuvole. E non può essere efficace per una vera, diciamo, conversione di vita, per una vera trasformazione, per una vera crescita spirituale. E poi ci sarebbe un'altra cosa, nel senso che forse qui noi non... Se non facciamo le prime due, la terza è inutile che lo dica. Però nella fede teniamo conto che c'è. Allora, sarebbe il terzo elemento, no? Allora, la voce. Faccio. In realtà il movimento non è che riguarda l'intelligenza delle cose, il movimento riguarda un'intimità di vita. Allora, voi prendete un comandamento, San Paolo, rendete grazie in ogni cosa. Non è che noi facciamo fatica a capire. Se questo invito è colto secondo quella voce, diciamo, amica, che ci dispone a rendere grazie senza dire rendo grazie se la cosa mi è favorevole o no, se la cosa mi va bene o non mi va bene, ma rendo grazie comunque, quello che trovo non è che ho un'altra visione, un'altra comprensione della vita semplicemente, è che io vivo a livello del cuore, no? Un'intimità con chi mi ha riferito questa parola, in modo da essere assimilato alla sua vita. Cioè, è come dire, è quello che Gesù dice, no? Io non faccio nulla se non quello che vedo fare dal Padre, io non dico nulla se non quello che fa il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola, no? E Man mano che noi ascoltiamo la parola in questo modo, la mettiamo in pratica così, avviene questa crescita in intimità, cioè una condivisione di vita. Tanto che il nostro cuore ritrova, ma questo chi fa esperienza lo sa, se no è un atto di fede che facciamo, ma è vero, cioè le radici della vita noi le peschiamo in questa intimità e non più nei nostri desideri. Nel senso che questa intimità realizza i nostri desideri. I nostri desideri trovano compimento in questa intimità e allora noi peschiamo lì le ragioni del vivere. A quel punto non è nemmeno così difficile fare quello che ho detto prima. Quello del io vedo il male, ma lo leggo come la possibilità per me di vedermi peccatore, di chiedere perdono a Dio, di imparare ad amare il fratello. Viene molto più come naturale, cioè, è come dire, tutto viene molto più semplificato. Quindi l'esito dell'ascoltare la parola non è comprendere, ma godere l'intimità. Tra l'altro è il motivo per cui prima di ascoltare la parola nella liturgia eucaristica, no? All'inizio, il primo gesto che si fa come assemblea non è quello di chiedere perdono, ma non è che si chiede perdono in generale. Poi la liturgia che segue dopo, no? Prima è la liturgia della parola, no? Poi la liturgia eucaristica come offertorio, consacrazione, comunione, no? E tutto sono in funzione di questa verità di richiesta di perdono, perché la parola e il sacrificio non sono che rivelazioni dell'amore di Dio che arriva a noi. E se noi, non siamo, non ci riconosciamo come bisognosi di salvezza, come peccatori, come potremo godere l'amore di Dio che è totalmente misericordia per noi? Allora, il chiedere perdono ha come prima conseguenza che libera la nostra intelligenza e il nostro cuore per accogliere la parola. Se noi non chiediamo perdono, la parola sta chiusa. E questo è il motivo anche che quando prima di leggere la scrittura uno prega. Il pregare non è, noi diciamo, invoco lo Spirito Santo, non so poi cosa ognuno intende, ma il movimento di fondo è esattamente questo. Perché se la parola rivela a noi quell'amore di Dio che arriva a noi, come fa ad arrivare a noi se noi ci sentiamo giustificati, se noi ci sentiamo a posto, se noi ci sentiamo come me ne viene ancora, io ti ho fatto questo e tu me ne viene ancora, si dice, no? Quindi il pregare allude sempre a questa dimensione di: se tu non ti riconosci peccatore, se tu non rinunci a ogni forma di rivendicazione, come farai a, come dire, no? A fare quello che ho detto prima in un'afflizione della vita? Come farai ad accogliere la parola del Signore che viene a te proprio come amore di misericordia? Questo è il movimento che ci riguarda. Ma noi, abituati a fare le cose sempre, no? Praticamente non ci rendiamo più conto. Ma è esattamente questo che avviene. Di più, nella liturgia eucaristica, normalmente io faccio cambio tono di voce, non so se avete notato, nell'ultima preghiera prima della comunione, io cambio il tono di voce per dire: ho ascoltato bene. Perché la cosa strana è questa: noi abbiamo chiesto perdono, abbiamo ascoltato la parola, poi in quelle offerte abbiamo offerto la nostra vita, quel pane e quel vino sono già poi trasformati, no? nel corpo e nel sangue di Gesù, e poi ci si prepara come a riceverlo. In quel momento, che sarebbe un po' come la conclusione, no? L'esito della preghiera e dell'offerta e del sacrificio, la Chiesa fa pregare: non guardare ai nostri peccati. Cioè ritorna questo: ma noi siamo indegni. Detto a quel punto, non è come quello detto all'inizio. All'inizio si trattava di avere una coscienza, poi però questa coscienza è stata come irrobustita, no? Dalla parola ascoltata, e quindi prima di ricevere la comunione è come un atto di... non è più tanto verso di noi, come dire, ma no, noi non siamo degni, quindi, insomma, dobbiamo stare da parte. No, è proprio l'ammissione di questa indegnità, perché la scoperta del dono di Dio è così grande ed è così gratuito che noi è come se non potessimo sopportare. Allora la Chiesa fa pregare, ma guarda però la fede della tua Chiesa, cioè guarda all'umanità del tuo figlio, che questo ha goduto pienamente, di cui poi i santi hanno vissuto, e che noi, ricevendo il tuo corpo, ci uniamo esattamente a questa Chiesa. Allora, proprio nel momento che sembra il più personale, perché vado io a ricevere il Signore, se non vado io non lo ricevo. No, nel momento più personale la Chiesa fa pensare alla dimensione più ecclesiale. È significativo, noi non ci rendiamo conto, e noi a livello personale resisteremo alle afflizioni più larghi saremo in questa percezione ecclesiale, cioè più noi faremo riferimento a questa fede comune, più noi reagiremo personalmente nelle afflizioni, perché quel mistero che dicevo prima sia goduto dal nostro cuore. Secondo me, se potessimo tenere insieme le cose così, noi avremmo ogni giorno una potenza che ci fortifica, no? Se no, giorno per giorno, poi noi tendiamo a dimenticare, a abituarci, no? E alla fine, più noi siamo abituati, più ci dimentichiamo, più vengono fuori nostre paure, le nostre rivendicazioni, i diritti che vogliamo difendere, eccetera. E quello è ciò che impedisce l'accoglienza della grazia. Insomma, più o meno il movimento è questo.